Amiche, amici, sono Andrea, volontario del Circolo dei Narratori di Bergamo. Come forse sapete, stiamo proponendo dei testi letterari come occasione di riflessione per questi giorni di guerra. È per questo che vorrei condividere con voi questo racconto, nel quale lo scrittore Tahar Ben Jelloun ci ricorda che queste guerre, che dalla nostra parte di mondo sembrano così lontane, in realtà toccano da vicino molte vite proprio nelle nostre città. Questo è Il sospetto di Tahar Ben Jelloun. Mi chiamo Mohammed Bushaim. Faccio il lavavetri, non sono polacco, ma marocchino da un po' di tempo. Alcuni mi chiamano Moha, altri più maliziosi mi chiamano Bush. Ridono e non so perché. Hanno sempre da scherzare col mio nome, non sapevo che potesse essere così divertente. Sono di media statura, moro, decisamente moro, con la barba e i capelli ricci. Ovunque vada mi faccio piccolo. Sono arabo, un arabo povero. E non mi sento a casa mia. Devo essere davvero anomalo. Mi controllano sistematicamente all'entrata e all'uscita della metro. C'è sempre un dito che mi individua nella folla. Sembra che qualcuno mi attenda ovunque io vada. Mi sono talmente abituato che mi capita di segnalarmi di mia iniziativa alla polizia per essere perquisito. Dico agli sbirri: «Eccomi!» Alcuni sorridono. Altri mi indicano di spostarmi. Sono diventato l'uomo standard da perquisire. La cosa noiosa è che non trovano mai niente di compromettente su di me. E questo li snerva. Si irritano perché hanno l'impressione di lavorare per niente, mi spiace per loro. In ogni caso non porterò una bomba o una pistola addosso, solo perché possano avere ragione ed essere soddisfatti. Potrebbero dire a fine giornata, tornando a casa, «Almeno uno è stato preso! Quel delinquente stava per mettere una bomba al supermercato e lungo il cammino pensava di vendere della droga ai nostri bambini all'uscita delle scuole!» No, non posso fare il loro gioco. Devo deluderli, ma non è divertente neanche per me. Detto questo, essere innocente e avere la coscienza tranquilla pare proprio che non basti. Certe volte mi capita di dubitare. Dubito di me, dubito della mia famiglia, dei miei amici, dei miei documenti. Prima di uscire di casa mi metto di fronte allo specchio e mi perquisisco da solo. Non trovo nulla, solo vecchi biglietti della metro, un fazzoletto, qualche moneta. Mi passo la mano fra i capelli folti, come fanno loro, e non trovo né un coltello né dosi di droga. Malgrado tutto sono preoccupato. Cammino nascondendomi. Più dubito di me, più i poliziotti mi notano e mi fermano per verificare la mia identità. Sono in regola, ovvio. Ho dovuto plastificare i miei documenti perché a forza di prenderli in mano rischiavano di finire a pezzi. Attenzione, non sono malato, sono semplicemente un sospetto ideale. Tutto è contro di me. Alla fine di una giornata di lavoro sono nero, i vetri degli edifici parigini sono davvero sporchi. Sembra che io esca da una miniera di carbone. La mia tuta è sporca, ho il volto tirato e gli occhi stanchi. Inoltre, la barba che porto da anni per pigrizia mi rende simile a quelli che loro definiscono integralisti islamici. Spesso mi è stata posta la domanda: sei integralista, come fosse una razza o una nazionalità? Io rispondo: volete dire se sono musulmano? Sì, sono musulmano, ma ogni tanto mi piace bere un bicchiere di vino coi miei amici. Non mangio carne di maiale. E vado molto raramente a pregare alla moschea. Faccio il Ramadan. È sacro. Anche i miei figli, che hanno ormai l'età per digiunare, lo fanno. È obbligatorio, è la nostra religione, non facciamo male a nessuno. Non prego tutti i giorni, ma faccio il Ramadan. Prima di arrivare in Francia non conoscevo la parola integralista. Credo di averla sentita per la prima volta alla televisione. Quindi sarei sospetto perché sono musulmano o perché non sono bello? Dicono che portiamo la barba per far loro paura. O la faccia di uno che vuol far paura? Forse sì. È strano, più ci faccio attenzione, più mi preoccupo del mio aspetto, più attiro l'attenzione dei poliziotti. Dicono questo non è pulito. Ma chi è pulito? una persona bianca e ben vestita? Di quale colore bisogna avere gli occhi per essere puliti? Da quando alcuni compagni mi chiamano Bush, ho solo problemi. L'altro giorno un poliziotto mi ha chiesto: non sarei forse un soldato di Saddam? Gli ho detto che fra me e Saddam non c'è nulla in comune a parte i baffi. Ci abbiamo riso su, ma poi ci ho ripensato. Poco dopo c'è stata la guerra. In quel caso ho avuto ragione ad aver paura. Sono entrato in guerra come si entra in un bar. Mi ci sono trovato dentro senza volerlo e senza rendermene conto. Come molte altre persone, pensavo che la guerra si sarebbe svolta in televisione. Mi sbagliavo. Perché la guerra è arrivata fino al nostro posto di lavoro. Quel giorno dovevo essere parte della squadra che pulisce i vetri della Tour Montparnasse. Era stato deciso così da molto tempo. Eravamo due magrebini e due europei, un portoghese e un francese. Il caposquadra ha detto al mio collega algerino e a me: per questa volta no, restate in sede, c'è da fare qui. I VC, per esempio. Ne sono rimasto stupito, soprattutto perché Martin è una persona sempre gentile e quella mattina invece il suo sguardo non era pulito. Ci rimproverava qualcosa. Però non avevamo fatto niente di male. Il mio amico algerino mi ha detto: vedi, la guerra è già iniziata. Abbiamo passato la giornata a girare in tondo, senza lavoro, per motivi di guerra. Pensavo che la guerra si svolgesse nel Golfo, ma evidentemente veniamo considerati come soldati di Saddam e dell'Islam. Emarginati, sospettati di non so quale crimine. Forse siamo terroristi e non lo sappiamo. Forse siamo stati investiti di una missione a nostra stessa insaputa. È stato in momenti come questi, di smarrimento e tristezza, che mi sono messo a pensare al mio paese. Lo vedevo assolato, fiorito e verdeggiante. In realtà il mio paese non è bello, anzi è arido e poco accogliente. È per questo che l'ho lasciato, ma mi piaceva immaginarlo diversamente. C'è una bellezza interiore in ogni cosa. Anche le pietre sono belle. È lontano il mio paese. Il capo guardava la TV. Non si vedeva niente, si sentiva una voce che diceva che era iniziata una lunga guerra fra cristiani e musulmani. Sapevo che ero in guerra, ma non sapevo contro chi. Per fortuna c'era la televisione a dirmelo. Mi dicevo che la jihad, che l'Islam avrebbe trionfato sui miscredenti. Poi ho capito che si trattava di arabi in guerra contro altri arabi. È complicato, quello che so è che dovevo pulire la Tour Montparnasse e che invece sono praticamente disoccupato. Allora ho pensato ai miei figli. Cosa avrei detto loro la sera? Avrei potuto raccontargli, per esempio, che gli arabi hanno avuto la loro età dell'oro, che hanno inventato lo zero e l'algebra, che hanno introdotto nell'Europa cristiana la filosofia greca e le grandi scoperte della medicina. Avrei potuto citargli il passato glorioso, poi la crisi. Le crisi, le guerre d'indipendenza, poi il ritardo che ci sta incollato addosso, questo brutto presente, troppo brutto per farli sognare. Sono sicuro che non mi crederebbero. Penserebbero che per calmarli mi invento un'età dell'oro araba. Ma loro se ne infischiano. I miei figli sono grandi, sono 3 e hanno fra i 15 e i 20 anni. Quando gli parlo in arabo, mi rispondono in francese. Non sono orgogliosi del padre che hanno, li capisco. Non dicono niente, ma so che non c'è nulla di cui essere fieri ad avere un padre che fa il lavatore di vetri. Parliamo poco. I giorni festivi vanno via con gli amici, li vedo appena. Questa sera saranno davanti alla televisione. Non ho il coraggio di tornare a casa. Ce l'avranno con me perché sono quello che sono. Un giorno Rashid, il più piccolo, mi ha riferito che un bidello della scuola gli ha detto, dopo un litigio fra studenti arabi: presto procederemo alla derattizzazione. Saremmo noi i ratti? Non sapevo che ci chiamassero ratti. Spesso da queste parti si dice raton per arabo e ratonad per un'aggressione contro un arabo. Ma cosa abbiamo fatto a Dio e al suo profeta per meritare tutto questo? Forse questo è il nostro destino. Saremo fatti per emigrare. Il nostro profeta Maometto non è forse il primo emigrato dell'Islam? So che nel 622 ha dovuto lasciare la Mecca per rifugiarsi a Medina. Oggi che è scoppiata la guerra, cosa diventeremo? Lo so, sarò più sospetto di prima. Sarò perquisito più volte al giorno, subirò senza reagire, camminerò senza alzare lo sguardo, senza disturbare nessuno. Mi farò ancora più piccolo del solito, talmente piccolo che diventerò trascurabile, appena visibile, schiacciarsi, tacere, ingoiare il rospo, incassare nuove sconfitte. Ero immerso in questi pensieri disperati, quando Martin mi ha chiesto di far parte della squadra di Notre Dame. Una volta al mese la nostra società pulisce le vetrate della cattedrale di Notre Dame de Paris. Ne sono stato sorpreso, ho pensato che la guerra fosse finita, ma ho preferito non parlarne. Non volevo parlarne. I cristiani devono aver vinto. Martin mi ha detto, poggiando la sua mano sulla mia spalla, «Sei una persona per bene tu, di te posso fidarmi. Ti conosco, non sei un estremista, non sei cattivo». Ho accettato questi complimenti confusi e ambigui e ho raggiunto il gruppo, in cui ero l'unico arabo. Lungo il percorso mi ripetevo, sono una persona per bene, perché anche il capo lo ha detto. E se mi prendesse la voglia di spaccar tutto? E se non riesco a controllarmi e divento cattivo, cos'è una persona per bene? Uno che abbassa la testa e lascia fare? La radio, ho sempre con me il mio piccolo transistor, diceva che gli aerei americani hanno scaricato 18.000 tonnellate di bombe sull'Iraq. Quanti morti fanno 18.000 tonnellate di bombe? Non lo hanno detto alla radio. Devono essere talmente tante persone che hanno preferito tacere. Io non sono iracheno, ma la notizia mi fa impressione. Ho una specie di dolore, un peso sullo stomaco. Sono arabi musulmani come me quelli che hanno ricevuto le bombe. Alla radio e alla televisione dicono che siamo dei fanatici. Forti questi americani, dall'alto dei loro aerei individuano i fanatici e li salutano a suon di bombe. E questa la civilizzazione, ci mostrano che sanno fare la guerra, che sanno uccidere. A Notre Dame de Paris c'era molta gente quel giorno, uomini e donne, a piccoli gruppi, pregavano. Si raccoglievano in silenzio, chiedendo a Dio clemenza e misericordia. Era commovente. Avevo voglia anche io di pregare, ma bisognava mettersi al lavoro. Alla radio si parla molto di missili e di Israele. Dall'alto della mia impalcatura dentro di me pregavo, invocavo Allah e il suo profeta Maometto perché facessero regnare la pace sulla terra. Perché noi arabi fossimo meglio considerati, meno sospetti, non dico amati, ma almeno rispettati. All'indomani, credo fosse il primo giorno di febbraio, mentre stavo passando un prodotto su una splendida vetrata, sempre con l'orecchio teso verso la radio, ho sentito questa notizia. Il presidente François Mitterrand ha parlato giovedì 31 gennaio con una famiglia di agricoltori israeliani del kibbutz Kfar Hanassi. Si è informato sulla situazione del paese e ha espresso tutta la sua solidarietà alle popolazioni ebree che vivono momenti difficili. Senza neanche finire gli ultimi ritocchi, sono sceso a tutta velocità dall'impalcatura, ho chiesto ai miei colleghi di scusarmi e sono corso a casa mia. Mia moglie era stupita di vedermi rientrare prima del solito. Le ho detto di preparare i miei abiti della festa. La giallaba bianca, il sarual bianco, la camicia di seta e far bruciare incenso. Mi ha chiesto se aspettavamo una visita. Forse, ho risposto. Non si sa mai. Mi sono rasato, lavato. Mi sono messo nella sala vicino al telefono. E ho aspettato che il presidente mi chiamasse.